interessante parlare con delle persone che ti dicono: ah, la polizia era meglio prima, polizia repubblicana. Io in generale rispondo: ma quando? Che la polizia non è stata violenta contro le classi popolari. Se si vuole andare indietro agli anni 70 per trovare degli esempi, o negli anni 50 per cercarne altri, o ancora negli anni 30 o la fine del XIX secolo, non si troveranno mai esempi, perché la funzione della polizia è sempre stata quella di distribuire questa violenza. E quindi in tutte le epoche sono esistiti dei sistemi di repressione poliziesca delle forme di vita popolare e soprattutto delle forme di vita più incontrollabili. Ad esempio, negli anni 30 riguardava quella che veniva chiamata la zona, e all'epoca c'erano sistemi di retate, rastrellamenti, di tortura, di sparizione, di uccisione.
E questo era un estratto da una chiacchierata con Mathieu Rigouste, che è uno studioso di polizia in Francia, insomma, che ha prodotto varie analisi puntuali sulla violenza poliziesca. Insomma, secondo la celebre immagine di Benjamin, la polizia è una mescolanza di due specie di violenza: la violenza che pone e la violenza che conserva il diritto. Ma più che nella semplice difesa e conservazione dell'ordine, la polizia ha un ruolo nella produzione dello stesso. È una tecnologia di governo a tutti gli effetti. Abbiamo già fatto un primo approfondimento su questa tematica con Enrico Gargiulo un paio di settimane fa, e proseguiamo su questo filone avendo in collegamento con noi Giuseppe Campesi, studioso di polizia a queste latitudini. Ciao Giuseppe, ci senti?
Ciao, buongiorno.
Buongiorno. Dunque, dopo il G8 di Genova erano le polizie italiane a essere considerate le più violente d'Europa occidentale, adesso sono quelle francesi, a partire dagli act dei Gilets jaunes, per esempio, con diverse forme di repressione violenta delle piazze, e nel contesto dei Giochi Olimpici di Parigi quest'estate lo Stato, per esempio, ne approfitta per espandere il suo arsenale di repressione e sorveglianza di massa con una legge che consente la sperimentazione della videosorveglianza algoritmica su larga scala. Tuttavia, crediamo che parlare di incremento di violenza da parte della polizia sia fuorviante se si guarda alla storia del corpo poliziesco, perché la polizia nel corso della sua storia ha sempre sparato, represso e ammazzato. Nel caso italiano si possono fare innumerevoli esempi, basterebbe ricordare un caso, come dire, paradigmatico, l'epoca di quell'infame di Mario Scelba, insomma, simbolo della repressione di C contro tutto ciò che apparisse sovversivo nell'Italia degli anni 40 e 50, e quindi picchetti di operai e braccianti sui quali la polizia non ha esitato a sparare con le mitragliatrici, uccidendo operai, uccidendo braccianti. Io ti chiederei di innanzitutto insomma, quindi, delineare questa questione della violenza poliziesca non in termini di abuso, ma come una tendenza strutturale da parte dello Stato democratico in un'epoca in cui la guerra, ormai come paradigma della modernità, sta emergendo spogliata di qualunque velo mediatore. Viviamo oggi in un contesto in cui la polizia è sempre più esplicitamente chiamata a combattere una guerra contro il crimine e contro il disordine, e quindi è equipaggiata con strumenti, addestrata secondo logiche operative che richiamano sfacciatamente i modelli militari. Se c'era stata quella che viene definita la smilitarizzazione delle forze di polizia negli anni 80, quello cui assistiamo adesso è una tendenza alla rimilitarizzazione della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ad esempio attraverso il coinvolgimento anche delle forze armate in operazioni di ordine pubblico o nel controllo delle frontiere, per non parlare poi del reclutamento, per esempio, di ex soldati di leva che hanno effettuato servizio volontario nelle missioni all'estero all'interno dei corpi di polizia. Puoi farci un po' un quadro su questa connivenza tra militare e polizia?
Partiamo dalle prime dalla prima cosa che menzionavi, cioè l'uso della forza o il governo del conflitto sociale attraverso l'uso della forza, attraverso i mezzi militari. Questo è stato un tratto caratteristico, per restare al caso italiano, delle strategie d'azione delle forze di polizia italiane. Tu menzionavi Scelba, naturalmente a quell'epoca i carabinieri avevano un ruolo particolarmente rilevante, erano una forza di polizia, diciamo, ben più numerosa della polizia di Stato, ed erano una forza tipicamente, sono ancora una forza armata, no? Una forza tipicamente militarizzata. Allora, l'uso della forza nella gestione del conflitto sociale è tipico delle società fortemente divise, dove no, una parte della popolazione, una fascia della popolazione è in qualche modo esclusa dalla cittadinanza, cioè le rivendicazioni di quella fascia della popolazione non hanno cittadinanza politica, non sono riconosciute come legittime, e quindi la dissidenza, l'opposizione, il conflitto viene percepito direttamente come una minaccia, no, all'ordine e all'integrità dello Stato, e quindi lo Stato si difende e risponde con violenza. Nel corso del tempo la gestione dell'ordine pubblico, no, se prendiamo anche la storia della gestione dell'ordine pubblico in un paese come l'Italia, c'è stata una sorta di de-escalation, no, nella gestione dell'ordine pubblico, essenzialmente dovuta al fatto che i movimenti popolari hanno in qualche misura fatto ingresso, no, sulla scena politica, hanno acquisito soggettività politica e legittimità politica, no, all'interno dell'arco costituzionale, quindi la gestione delle manifestazioni di piazza, del conflitto, del dissenso è diventata per un periodo più negoziata, no? Il ritorno, no, all'uso della violenza in piazza a cui abbiamo assistito negli ultimi anni in parte è dovuto al fatto che, diciamo, buona parte del conflitto, del dissenso che si manifesta nelle nostre piazze oggi trovi più rappresentanza politica all'interno dell'arco costituzionale, o comunque venga nuovamente percepito come una minaccia e quindi come manifestazione di istanze che non hanno legittimità, che non hanno cittadinanza, no? E quindi la polizia torna ad assumere un ruolo violento, di repressione anche violenta, e quindi ci troviamo di fronte a situazioni in cui appunto la gestione dell'ordine pubblico appare troppo muscolare, eccessivamente muscolare, esplicitamente violenta, e quindi ci pone di nuovo di fronte a un problema di come interpretare, ecco, questa deriva violenta nella gestione dell'ordine.
Ecco, però l'interpretazione che tu hai dato mi sembra assolutamente puntuale, ovvero quella di una situazione in cui sono saltate le mediazioni, esatto, di qualunque tipo, e soprattutto fette sempre più ampie e a geometria variabile della popolazione si ritrovano radicalmente escluse dall'ordine della cittadinanza, e quindi il rapporto cardine ormai non è tanto tra Stato e popolazione, ma tra Stato e esercito, e si interviene militarmente come diciamo la storia del colonialismo, della gestione delle popolazioni coloniali ha insegnato, e quindi una gestione sempre più militare di coloro che sono considerati minaccia o eccedenza rispetto all'ordine democratico.
C'è anche tutto un arsenale giuridico che è stato utilizzato per giustificare la repressione poliziesca. Mi vengono in mente per esempio la legge reale o le leggi speciali che poi sono state inserite nell'ordinamento giuridico italiano ai tempi intorno agli anni 70, che consentono alla polizia una libertà di movimento e soprattutto un'impunità. Questa diciamo garanzia di impunità poi si è dimostrata anche in maniera evidente durante la repressione a Genova, dove i poliziotti sono intervenuti in maniera brutale, convinti e assicurati, d'altra parte anche l'iter processuale poi l'ha dimostrato, della loro impunità. Ma questa repressione che prima toccava per esempio i quartieri operai, adesso si concentra su tutti coloro che in qualche maniera possono essere considerati al di fuori dell'ordine costituito, qualsiasi comportamento che in qualche maniera possa indurre diciamo così a un pericolo rispetto all'ordine costituito, quindi una sorta di repressione generalizzata.
Sì, in qualche misura se parliamo dell'uso degli strumenti di sorveglianza che pure erano stati evocati, no, inizialmente, magari sui quali magari torniamo. Invece rispetto all'uso degli strumenti coercitivi di carattere più esplicitamente militare o comunque gli strumenti che giuridicamente, come i giuristi chiamano, di diritto penale del nemico, no? Cioè quegli strumenti giuridici che consentono alla polizia di esercitare poteri coercitivi o poteri di fermo, di arresto, al di fuori delle tradizionali garanzie, no, del procedimento penale, in chiave spesso anticipatoria, preventiva. Ecco, quegli strumenti lì, l'uso della coercizione mi sembrano usati un po' più selettivamente, no, nei confronti delle popolazioni, come abbiamo detto prima, situate ai margini della cittadinanza. E quindi, per esempio, in Italia le popolazioni immigrate, no? La popolazione immigrata è governata attraverso un arsenale giuridico di stampo tipicamente poliziesco. Tutto il diritto dell'immigrazione italiano è di stampo poliziesco, la radice è nel testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, anche se oggi abbiamo, diciamo, una normativa specifica sull'immigrazione, l'imprinting originario è quello, e poi appunto le fasce della popolazione che manifestano dissenso, conflittualità, un dissenso, conflittualità, diciamo, che non si incanala nelle tradizionali forme della rappresentanza politica.
Ecco, tu citavi il diritto penale del nemico, che ricordiamolo appunto è una teoria del giurista tedesco Jacobs, che sostiene che il diritto punitivo delle società democratiche contemporanee si suddivida in due tronconi: il diritto penale normale, per reprimere le violazioni commesse dai normali soggetti di diritto, e il diritto penale del nemico, per colpire invece le categorie sociali che assumono di per sé, a prescindere da atti criminali o di minaccia, diciamo, all'ordine costituito, una valenza deviante. E quindi, per reprimere e neutralizzare i nemici dello Stato, lo Stato utilizzerebbe regole tipiche della guerra. C'è poi chi ha introdotto anche il concetto di diritto amministrativo del nemico, ovvero il potere di ordinanza dei sindaci contro determinati soggetti sociali, che si affianca a quello penale, e l'obiettivo è sempre quello di colpire figure conflittuali o potenzialmente tali in vista di un aggravamento della crisi. Forse la fase attuale rispetto a quello che stavi dicendo è che, se i nemici pubblici prima erano le classi pericolose per una minaccia tangibile in qualche modo rispetto all'ordine costituito, banlieusard, operai, braccianti, insomma, adesso la questione è che potenzialmente nemico è chiunque anche semplicemente esprima un pensiero non conforme con i dettami stabiliti, e quindi anche con delle bassissime soglie di conflittualità reale effettivamente.
Sì, io questo, ripeto, lo vedo un po' più come linea di tendenza rispetto all'uso degli strumenti di sorveglianza. Sono un po' più scettico rispetto all'uso della coercizione, dei mezzi coercitivi più espliciti, o dei poteri di arresto, dei poteri di fermo, che ritengo restino ancora usati selettivamente. Invece no, nel campo della sorveglianza noi assistiamo a una generalizzazione della sorveglianza, no? È come se la polizia, la gestione dell'ordine pubblico ordinaria, fosse diventata un'enorme attività di intelligence, no? Attraverso la quale si raccolgono in maniera generalizzata informazioni su tutta la popolazione, perché tutta la popolazione è potenzialmente sospetta, in un certo senso.
Criminogena.
Sì, esatto, fino a prova contraria. Qui noi veramente abbiamo assistito a un salto di paradigma dovuto anche a, diciamo, agli nuovi strumenti tecnologici che sono a disposizione delle forze di polizia, nel senso che, diciamo, intendiamoci, l'attività di raccolta di informazioni è la quintessenza dell'attività di polizia, è antica quanto la polizia, no? Da sempre la polizia, diciamo, si è contraddistinta come agenzia deputata alla raccolta e alla classificazione delle informazioni. Il salto di paradigma avviene quando questa raccolta di informazioni non riguarda più solo individui o popolazioni sospette, no? La tipica attività di intelligence che fa un'agenzia come la Digos in Italia è tradizionalmente rivolta a popolazioni sospette, cioè persone che appartengono a certi gruppi politici, a certe organizzazioni che si ritiene possano rappresentare un pericolo, e quindi vengono monitorate. Con l'attuale attività di sorveglianza noi assistiamo ad una raccolta generalizzata di dati e di informazioni, no? Voi menzionavate il caso francese, no? La possibilità di utilizzare le telecamere situate in strada, nelle stazioni, no? Negli hub del trasporto pubblico, per riprendere e monitorare tutto quello che avviene, no? E quindi chiunque attraversi quegli spazi, come se chiunque fosse effettivamente sospetto. Quindi noi abbiamo un salto di paradigma, nel senso che la raccolta di informazioni riguarda tutti, non più solo i sospetti, non avviene più solo a margine del processo penale, no? Quando tu sei sospettato di aver fatto qualcosa, o perché appunto bisogna individuare l'autore di un reato già commesso o monitorare popolazioni che si presume commetteranno reati, ma qui la raccolta di informazioni si fa generalizzata ed è effettivamente un cambio di paradigma epocale dal mio punto di vista, ma non solo dal mio punto di vista.
Ecco, accanto alla questione della sorveglianza generalizzata c'è il fatto che questa questione della sorveglianza e del controllo sia diventato un vero e proprio mercato nel corso del XX secolo, e quindi ci sono industrie che collaborano costantemente per produrre quella che viene definita la polizia del futuro. C'è insomma un giro di affari legato anche all'estrazione di dati che avviene attraverso l'implementazione di queste tecnologie. In Francia la filiera delle industrie di sicurezza, ad esempio, è raggruppata intorno allo sviluppo delle Safe Cities dal 2014 sotto l'impulso dello Stato, e Parigi e Nizza fungono da dimostratori di una piattaforma connessa di sicurezza quotidiana, mentre Marsiglia costituisce un terreno di sperimentazione col progetto di renderla la prima safe city del continente. Rispetto all'Italia, ti chiederei di scendere un po' nel dettaglio sugli strumenti effettivamente in dotazione alla polizia da questo punto di vista.
Allora, non credo se ne sappia moltissimo degli strumenti che la polizia ha in dotazione. Sono circolate alcune notizie, sono state pubblicate anche alcune inchieste da, diciamo, giornalisti molto in gamba sul sistema Giove, per esempio, che è un sistema di analisi predittiva che dovrebbe consentire alle forze di polizia italiana di per esempio prevedere dove con maggiori o minori probabilità verrà commesso un reato, e quindi concentrare l'attenzione su alcune zone della città piuttosto che altre. Non se ne sa moltissimo. La cosa che mi sembra diciamo interessante rispetto allo sviluppo dell'industria della sicurezza, no? È capire quanto domanda e offerta, diciamo, quale sia il ruolo della domanda e quale sia il ruolo dell'offerta in questo campo, no? Secondo alcuni sostanzialmente questa deriva tecnologica della polizia è alimentata dall'offerta di strumenti tecnici, cioè le aziende della sicurezza sono capaci di creare nuovi bisogni nelle forze di polizia, offrire soluzioni tecnologiche a problemi che le polizie affrontano, e, come dire, offrire una soluzione tecnologica a quella che è poi l'utopia di tutte le forze di polizia, cioè la capacità di individuare gli autori di reato prima che questi possano commettere il reato, no? Quindi l'anticipazione, il controllo preventivo, no? È l'utopia di qualsiasi forza di polizia da sempre, no? E quindi l'offerta di soluzioni tecnologiche che offrono questa illusione, no? L'illusione di poter individuare prima il luogo, il momento o la persona, no? Che commetterà il reato, crea questa spinta fortissima al mercato della sicurezza.
Anche l'intenzione di commettere un reato, quasi predittiva per certi versi.
Esattamente quello è il punto, cioè riuscire a capire dalle caratteristiche della persona, da quello che dice, da quello che pensa, no? Attraverso la manifestazione delle sue opinioni sui social, nelle chat anche private, no? Per stare alle notizie più recenti. Cosa farà questa persona, no? Prima ancora che una manifestazione materiale del comportamento si sia avuta, no? Prima ancora che la persona abbia cominciato ad agire, no? Nel diritto penale la soglia di anticipazione della risposta punitiva è il delitto tentato, ma nel delitto tentato tu cominci a preparare, no? C'è un preparativo, no? Per la commissione del reato. Qui, come dire, anticipiamo l'intervento in chiave preventiva molto indietro nel tempo, basandosi sulle caratteristiche personologiche, sulle idee, sulle opinioni di una persona, sui suoi gusti manifestati attraverso, no, l'impronta che ciascuno di noi lascia sui social, su internet. Ecco, gli sviluppi potrebbero essere, diciamo, infiniti. Ma scusatemi se insisto su questo punto. Il vero salto di paradigma sta nel fatto che la capacità di predire il comportamento delle persone venga inferita attraverso dati raccolti sul comportamento di altre persone. Cioè io verrò inserito in una classe di rischio in base alle mie caratteristiche, in base alla mia corrispondenza, no? Con una certa categoria, io somiglio ad una certa categoria di persone che in passato hanno fatto certe cose, quindi posso essere controllato in maniera più intensa, indipendentemente dal mio comportamento, ma per il fatto che io somiglio a persone che in passato hanno tenuto un certo comportamento. Certo.
Naturalmente la definizione di queste categorie è totalmente arbitraria.
È basata su indici statistici di rischio che sono secretati, no? I cosiddetti, diciamo, profili di rischio, di cui non si sa molto, che non sono soggetti a controllo democratico, che sono considerati riservati, e quindi noi non sappiamo molto come vengono costruiti questi indici di rischio. Il punto è che per costruire un indice di rischio, diciamo un meccanismo di profiling, io ho bisogno di una grande quantità di dati, cioè io devo raccogliere dati sul comportamento di tutta la popolazione, per poi capire quali sono le anomalie, gli aspetti più problematici, no? del comportamento, che possono eventualmente attirare l'attenzione delle forze di polizia. Questa è la ragione per cui la sorveglianza si fa generalizzata. Io non è più sufficiente monitorare i sospetti, io devo controllare i dati di tutti. Se prendiamo il controllo delle frontiere, noi siamo passati da un'epoca in cui le banche dati raccoglievano dati solo su certe categorie di immigrati, cioè quelli già colpiti da un provvedimento di espulsione, eccetera, ad un sistema in cui i dati vengono raccolti su chiunque attraversa la frontiera, no? Il nuovo database, l'entry exit system che è già approvato ed entrerà in funzione a brevissimo, raccoglie dati su chiunque attraversa la frontiera europea, indipendentemente dal suo status, dal fatto che abbia o meno i documenti, che violerà il periodo di autorizzazione a risiedere nell'Unione Europea, eccetera eccetera, perché appunto il principio è che la sorveglianza si generalizza e riguarda tutti, in questo caso tutte le persone in movimento, non solo i potenziali migranti irregolari.
Sì, è molto chiaro, e diciamo che si è sviluppata una sorta anche di autonomia di questa sorveglianza che probabilmente è in parte anche slegata dal paradigma del controllo di cui parlavi tu, cioè svolge quella funzione e poi svolge anche, come ricordavamo, la funzione comunque di estrazione di dati sulla pelle, diciamo, di tutte e tutti. Un aspetto in chiusura da menzionare rispetto invece alla questione della funzionalità, diciamo, della polizia e di quanto questo salto di paradigma sia appunto funzionale all'implementazione di ulteriore controllo, ulteriore repressione, c'è la questione di quello che negli Stati Uniti viene definito l'overwhelming, nel senso che la polizia stessa riceve una quantità di dati che non è in grado di gestire, di processare, quindi in realtà c'è un paradosso anche all'interno di questa questione, è proprio l'autonomia, come dire, della tecnica in qualche modo che sovrasta anche lo stesso apparato governamentale.